Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
C'est avec émotion et avec gravité que j'accueille aujourd'hui à Paris la conférence de paix qui scelle un règlement global du conflit yougoslave. L'espérance qui se lève.
La voce di Jacques Chirac è il 14 dicembre 1995 e il presidente francese annuncia a Parigi l'accordo di Dayton. La località americana aveva ospitato nelle settimane precedenti i colloqui di pace per mettere fine alla guerra in Bosnia e nella capitale francese si ritrovano le più importanti autorità della regione balcanica. Il presidente serbo Milosevic, quello della Croazia, Tudjman, e il capo dello Stato della Bosnia Erzegovina, Izetbegovic. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Gli accordi di Dayton che riportarono pace e stabilità in Bosnia compiono dunque 25 anni. Tra il 1992 e il 95, infatti, i tre principali gruppi etnici che vivono nella nazione si confrontarono in modo violento. La guerra tra serbi, croati e bosgnacchi, la comunità musulmana, la guerra, dicevo, provocò la morte di circa 100.000 persone e ferite nella società locale e nella comunità internazionale che faticano ancora oggi a rimarginarsi. Dalla fine della guerra la nazione è composta da due identità ben distinte che hanno diviso in modo uguale anche il territorio della nazione balcanica. La Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Serba, dove vivono meno di 4 milioni di persone, sono realtà tra le più povere in Europa e con un tasso di crescita della popolazione che nel corso degli anni è stato in numerose occasioni addirittura negativo. Dayton ha portato la pace, ma ha creato un sistema di equilibri istituzionali basato sulle etnie e sul diritto di veto che ha portato ad un costante blocco dell'attività politica. Ne parleremo con Egidio Ivetic, professore di storia moderna all'Università di Padova. Professor Ivetic, l'alto rappresentante per la Bosnia tra il 2002 e il 2006, il britannico Paddy Ashdown, sosteneva che Dayton è stato un ottimo accordo per terminare la guerra in Bosnia, ma un pessimo accordo per costruire una nazione. Perché questo giudizio senza appello?
Dayton è un accordo eccellente perché effettivamente ha chiuso una guerra che sembrava non finire mai. La guerra andava avanti dall'aprile del 92, 3 anni e mezzo, con in mezzo orrori, episodi drammatici che ricordiamo tutti, insomma, culminato nell'eccidio di Srebrenica, una guerra che aveva scosso l'opinione pubblica internazionale. Un accordo eccellente perché si trattava di pacificare non due parti, bensì tre parti, si trattava di definire un territorio, in sostanza di dividere in due parti e poi in tre parti la Bosnia ed Erzegovina, e da questo punto di vista è riuscito, perché quello che pareva un conflitto destinato a durare in effetti si è stabilizzato. Pessima soluzione perché la Bosnia Erzegovina nasce in effetti a Dayton, poi ratificata a Parigi in sostanza nel dicembre del 95. Come Stato sta in piedi, funziona, ma la complessità di questo Stato diviso in due parti, con vari parlamenti, con i corpi comuni rappresentativi e con la presenza di un alto commissario inviato a gestire questo paese, del quale si dice che ha dei poteri da viceré, definito da un consiglio permanente per la questione della Bosnia-Erzegovina, quindi fa pensare a uno Stato non completo, uno Stato che proprio per questa situazione è finito come una specie di letargo, funziona su un piano istituzionale, ma come se la soluzione di Dayton avesse spento una certa vitalità, soprattutto nell'ambito della vita economica di questo Stato.
Ogni espressione della vita politica, economica e sociale nazionale in Bosnia è definita non su base democratica ma etnocratica. Si riconosce insomma la realtà molto divisa che è uscita dalla guerra. Ma la regione storicamente è sempre stata estremamente frammentata. In passato solo regimi e dittature erano stati in grado di tenere unita quella comunità.
Dayton ha in qualche modo reso rigido un aspetto di queste terre della Bosnia e dell'Erzegovina, cioè la partizione territoriale, che prima era più sfumata ma c'è sempre stata. Allora alla Bosnia possiamo guardare da un punto di vista della cronaca, possiamo guardare da un punto di vista di analisi politica, tenendo conto degli sviluppi degli ultimi due decenni, c'è praticamente una storia che comincia dal 95 in qua. Se invece guardiamo da una prospettiva storica, si osserva che Dayton sì sembra particolare, ma in verità aggiusta qualcosa che è abbastanza scontato in Bosnia e Erzegovina. Si tende a dimenticare la Bosnia, poi chiamata Bosnia e Erzegovina dagli austriaci nel 1878, quando prendono il controllo, e poi nel 1908, quando la annettono all'Austria-Ungheria, è sempre stata una regione ripartita al proprio interno tra la componente musulmana, spesso la parte urbana e elitaria, la componente serba, quindi ortodossa, e in alcune zone la parte croata, cattolica. Questa ripartizione sul territorio, nella realtà, era un dato di fatto. Altrove nei Balcani c'è stato un processo di deottomanizzazione, cioè di incoraggiamento all'emigrazione nei confronti della popolazione musulmana, penso alla Serbia, anche alla Bulgaria, quando sono diventate indipendenti. Invece nella Bosnia e Erzegovina, come dire, da provincia ottomana, dal cosiddetto vilayet oscuro, è stata traghettata attraverso delle compagini statali multinazionali agli anni 90. Quindi è stata traghettata prima nell'Austria-Ungheria, che era estremamente, soprattutto da parte di Vienna, garantista nei confronti delle diversità, e quindi c'è stata tutta un'attenzione dopo un momento di crisi e di guerra letteralmente nel 1878 nei confronti della popolazione musulmana. Questa stessa complessità è stata poi traghettata nella prima Jugoslavia, che la situazione fosse difficile si è visto con le violenze durante la prima guerra mondiale, soprattutto nei confronti della popolazione serba, e durante la seconda guerra mondiale, quando ci fu lo scontro tutti contro tutti, e nuovamente è stata ripresa nella Jugoslavia federale, che è stata garante estrema, diciamo, di queste partizioni. Finito questo modello multinazionale dominante politico, si è finito nella guerra. Dayton ripristina in sostanza con soluzioni da anni 90 odierne, cioè la cantonalizzazione, la divisione della situazione maturata sul campo di battaglia, cioè una parte serba, la Repubblica Srpska, una parte bosniaca, musulmana e croata, la Federazione di Bosnia e Erzegovina, sono due stati effettivamente congiunti, a volte le definizioni mettono confusione. Abbiamo la Bosnia e Erzegovina che è proprio interno alla Federazione di Bosnia e Erzegovina, che è la parte musulmana e croata, a sua volta tutte divise in cantoni, quindi realtà molto legate al territorio dove ci sono stati spostamenti di popolazione e si sono create delle zone omogenee. Ecco, la creazione di queste zone omogenee, l'omogeneità nazionale, perché i bosniachi, i musulmani sono una nazione, è una garanzia della pace e tutt'oggi è una garanzia della pace, perché è un filtro per i rapporti tra le componenti, però avere dei cantoni omogenei, avere una divisione di città come Mostar da una parte cattolica, dall'altra parte musulmana, dall'altra parte del fiume, ha spento non tanto la vita civile che c'è, anche la vita politica, ma ha reso stagnanti le ambizioni in un mondo che pretende che anche gli stati si diano da fare per sopravvivere sul piano economico.
È questa la ragione storica per cui la comunità internazionale ha ancora un importante ruolo nella regione? Pare di comprendere che nella vita bosniaca il potere di veto che ogni comunità ha sia superato solo quando c'è un intervento dall'esterno.
Sì, il potere di veto ha attribuito l'alto commissario a questo potere che non ha paragoni in altri contesti del mondo. C'è da dire che complessivamente nei Balcani abbiamo questa situazione eccezionale della Bosnia e Erzegovina, e in parallelo abbiamo un'altra situazione non simile, ma quella del Kosovo, che è parte della Serbia, ha rivendicazioni di sovranità ma non è riconosciuto come Stato. Quindi anche lì la situazione è un po' congelata e costantemente monitorata da enti e soggetti politici esterni. Da notare che questi alti commissari per la Bosnia sono spesso cittadini dell'Unione Europea, di estrazione europea. E una figura di questo governatore che viene, diciamo così, tra virgolette, messo a capo effettivo, no, a vertice effettivi dello Stato, deriva dalla sfiducia nei confronti dello Stato stesso, cioè dalla sfiducia che si possa mantenere sempre la normalità. Quindi per prevenire eventuali crisi si è creata questa figura esterna che alla lunga è diventata parte del gioco, quindi ci sono intere carriere di burocrati che vengono a lavorare in Bosnia e allo stesso tempo abbiamo un adeguamento della vita politica a questa situazione, quindi si è creata per certi aspetti un'elite sul piano locale e un'elite che sta sopra.
Perché gli accordi di pace di Dayton hanno retto? Pace e stabilità sembrano concetti fragilissimi in quella realtà ancora oggi.
Sì, gli accordi di Dayton hanno retto perché alla fine Dayton si profila come l'unica soluzione possibile. Ecco, sembra strana, sembra questa divisione per comparti del territorio, ma se noi ragioniamo, se noi pensiamo a quello che è stata la Bosnia ancora ai tempi del Vilayet ottomano, quello che è stata nel 700, quella che è stata nell'800, la prima parte dell'800 è stata scossa da rivolte, da una specie di guerra civile tra l'elite, la popolazione musulmana che non voleva modernizzarsi secondo le imposizioni di Istanbul. Quindi la formula della soluzione è quasi sempre arrivata dall'alto, è arrivata da Vienna tra l'8 e il 900 ed è arrivata anche dall'alto nella prima e nella seconda Jugoslavia. Il partito musulmano, l'organizzazione musulmana jugoslava, è un partito degli anni 20-30 attivo nell'assemblea fino al colpo di Stato, insomma del regno dei serbi, croati e sloveni, vedeva appunto la componente musulmana bosniaca come l'asticella dell'equilibrio politico in Jugoslavia. Quindi diciamo che Dayton funziona perché tutto sommato, guardando nella lunga distanza, non è poi così lontano da quello che poteva essere una soluzione. Perché l'alternativa a Dayton è la partizione della Bosnia-Herzegovina tra la parte croata, la parte serba e la parte musulmana, cosa che nessuno ha voluto proprio nel 95 per prevenire ulteriori guerre, per prevenire anche soluzioni particolari politiche, cioè avere uno Stato musulmano in Europa, tra l'altro.
Secondo vari analisti, poi in queste condizioni gli accordi di Dayton aumentano invece di ridurre le minacce che il processo si concluda comunque con la partizione della Bosnia. Come reagisce a queste critiche, a quelli che sono in fondo i suoi accordi?
No, I think that Dayton ended the division of Bosnia, at least on paper.
No, credo che gli accordi di Dayton abbiano arrestato la divisione della Bosnia, almeno sulla carta. Prima di Dayton la Bosnia era divisa e la guerra andava avanti tra le sue due parti. Gli accordi prevedono un singolo Stato dotato di un governo centrale con poteri limitati, elezioni nazionali, una carica presidenziale, una corte suprema, una moneta unica. Tutto questo deve adesso venire realizzato.
La voce del segretario di Stato americano Richard Holbrooke in grado di ottenere un accordo tra le parti che porta il suo nome, intervistato dalla collega Silvia Piazza poche settimane dopo la firma di Dayton. Da alcuni mesi è uscita una biografia di Holbrooke. Professor Ivetic, quale il ruolo che ebbe la personalità di questo diplomatico che riuscì dove gli europei avevano in effetti fallito?
Ma Holbrooke, a vedere la sua biografia ineccepibile, sin dalla laurea ha lavorato nelle istituzioni dello Stato, proprio nell'ambito degli uffici della politica estera, e ha avuto un ruolo unico, cioè quello di assistente del segretario di Stato negli anni 70 per gli affari dell'Asia, è stato diversi anni in Vietnam, ha lavorato per pacificare il Timor Est. Negli anni 80, quando il Partito Democratico non era più al potere, ha lavorato per i Lehman Brothers. Un uomo che del resto è stato anche personalmente attratto dalla Bosnia perché il primo viaggio l'ha fatto in modo individuale, personale, nel 92, non come figura istituzionale. No, non c'è paragone tra uno Holbrooke e i politici europei che sono spesso dei burocrati. Anche Holbrooke è un burocrate, ma ha quella mentalità, come si dice oggi, da deep state americano, oggi si dice mentalità, diciamo, imperiale, quella capacità di intervenire in un contesto, non essere intimorito dalla situazione culturale, dalla situazione reale, che poi nel caso della Bosnia e Erzegovina era una situazione fumante con i combattimenti in corso. Una figura, sia lui come individuo che anche come esperienza, come espressione di queste istituzioni della politica estera americana, in grado poi di andare direttamente al cuore della questione, dove poi dietro tutte le barriere e situazioni, barriere culturali o situazioni locali, alla fine c'è un gioco di potere, potere locale, distribuzione dei poteri, trovare dei compromessi. Lui era un grande mediatore, e alla fine a trovare una soluzione. E da questo punto di vista in Holbrook abbiamo una figura adesso molto rivalutata, capace di mettere quello che una volta si diceva ragion di Stato. Oggi purtroppo dagli anni 90 in qua vediamo solo un susseguirsi di burocrati, una mentalità impiegatizia, cioè riscuotere la paga, fare tanti discorsi e poi tornare a casa. Quindi Holbrook non è tornato a casa senza una soluzione.
Qual è il ruolo degli estremismi religiosi? Chi ha storicamente nella regione interesse a interferire nella realtà della Bosnia e Erzegovina e perché?
La Bosnia e Erzegovina fa parte di quelli che oggi chiamiamo Balcani occidentali. Sono 6 paesi piccoli, si trovano in mezzo all'Unione Europea, ma non sono Unione Europea, quindi Bosnia e Erzegovina, Serbia, Montenegro, il Kosovo, la Macedonia del Nord e Albania. In tutti questi contesti è diventato evidente, soprattutto negli ultimi 15 anni, la presenza di tutti i soggetti geopolitici internazionali. Dunque ci sono gli interessi degli Stati Uniti, ovviamente, c'è tutta una politica di allargamento della NATO, c'è una presenza soprattutto tra le componenti serbe, e non sono poche, sono Serbia, la Repubblica Srpska in Bosnia e Erzegovina, anche in Montenegro, della Russia. C'è la presenza dei paesi arabi, dall'Arabia Saudita al Qatar. C'è una crescente presenza che poi è storica della Turchia. La Turchia è sempre stata guardata dalla parte musulmana bosniaca come un riferimento. Era sempre stato un riferimento, già ai tempi dell'Austria-Ungheria. E a seconda dell'evoluzione politica che c'è in Turchia, altrettanto si aggiornavano i musulmani di Bosnia. Quindi negli anni 20 e 30 si guardava la laicizzazione crescente dello Stato all'insegna di Kemal Atatürk. Dopo la Seconda Guerra Mondiale nuovamente si guardava alla Turchia sempre uno Stato molto laico. Nell'ambito del movimento dei non allineati all'Egitto di Nasser, anche quello un arabismo di tipo socialista e laico. E oggi ovviamente si guarda alla Turchia di Erdogan. Quello che succede in Turchia ha delle ricadute per la parte musulmana della Bosnia e Erzegovina. E quindi se c'è anche una politica di accordo tra Russia e Turchia, queste ricadute le vediamo anche nell'area. Concretamente lo vediamo nel dialogo aperto, nella convivenza in Bosnia e Erzegovina. È interessante notare come questi stati ex jugoslavi, più che in Albania, abbiamo la presenza di entità di informazione delle potenze mondiali. Abbiamo succursali della CNN, abbiamo la Al Jazeera Balkans in serbo-croato, terza lingua della Al Jazeera, del Qatar. Abbiamo canali online e televisivi russi, abbiamo di recente anche tentativo di portare anche un'informazione di ispirazione della Cina. Abbiamo ovviamente la Cina presente per motivi di sviluppo dei corridoi di collegamenti tra Pireo, Belgrado e Budapest. Questa è la grossa novità dei Balcani, che sono diventati un po' come prima della prima guerra mondiale, cioè una zona dove convergono, dove si scaricano interessi delle varie potenze. Da notare che complessivamente i Balcani, questi 6 stati, hanno 16 milioni di abitanti e realizzano un PIL sui 115 miliardi di dollari, quando il PIL del Veneto è 170 miliardi di dollari, quindi molto inferiore a una regione italiana. Ma i soldi, l'economia, non è quello il punto. Il punto è il ruolo geopolitico dei Balcani, che è tornato di grande attualità, e tutte queste cose ovviamente condizionano non solo la Bosnia e Erzegovina a 25 anni di Dayton, ma condizionano le vicende interne di tutti e 6 i contesti.
Si è mai pensato di lasciare Dayton alle spalle? La via d'uscita è l'abolizione delle frontiere, sull'esempio della Comunità Europea? E quale ruolo potrebbe finalmente avere l'Unione Europea nella regione?
L'Unione Europea è sempre lì presente, i premi potenziali degli affari esteri dell'Unione Europea si susseguono a fare viaggi nei Balcani occidentali senza nessuna soluzione. Purtroppo in tutti questi paesi è una grande delusione, quindi c'è un disincanto in merito, nonostante ci siano delle politiche concrete. Allora, da un lato l'Unione Europea rappresenta il disincanto, cioè la presa d'atto che i Balcani per l'Unione Europea sono qualcosa di complicato perché ci sono 5 dinamiche in atto, non 2, quindi c'è il problema nazionale serbo, c'è il problema nazionale albanese, cioè vuol dire che i serbi sono distribuiti in più di uno Stato, vuol dire che gli albanesi sono distribuiti in più di uno Stato, c'è il problema della Bosnia-Erzegovina di cui stiamo parlando, c'è il problema del Kosovo e c'è il problema dell'Islam balcanico che si sta rapidamente trasformando. Queste 5 dinamiche intimoriscono un'Unione Europea che fondamentalmente ha una visione economicistica, non riesce a cogliere questa neanche complessità, perché ogni complessità ha un suo ordine, diciamo questo stato di cose, e quindi non si arriva mai a una soluzione definitiva. Le soluzioni sono di due tipi, o soluzioni drammatiche, cioè ulteriore partizione dei Balcani su base nazionale, quindi un altro congresso di Berlino del 1878, quindi ulteriore frammentazione, sarebbe una soluzione drammatica, dividere tutte le zone plurinazionali come la Bosnia-Erzegovina, quindi creare delle entità politiche, spaccare la Bosnia-Erzegovina, quindi questo è lo scenario che tutti vogliono evitare. L'alternativa è questo, è l'unica che abbiamo nell'esperienza europea, è quella della comunità economica europea, quella che ha preceduto l'Unione Europea, attiva tra il 1957 e il 92, che ha effettivamente integrato, avvicinato l'Europa occidentale. Era ovviamente un'iniziativa voluta, anche sostenuta anche dagli Stati Uniti d'America, per creare un'Europa occidentale contrapposta a quella sovietica, ma di fatto la circolazione dei beni, la circolazione delle persone, la circolazione dei capitali, l'abbattimento delle frontiere toglie dall'ordine del giorno il fattore politico, cioè bisogna arrivare al punto in cui uno Stato, una Serbia, un'Albania, non punta a raggiungere la piena sovranità con tanto di territorio, quindi attribuendosi territori, certo che è più facile a dire che puoi fare, ma punta a raggiungere un ruolo, magari anche un'egemonia, con un grande PIL, con un'egemonia culturale, linguistica, senza cambiare i confini. Quindi si può fare competizione su un piano economico e culturale, non su un piano militare e politico. E in questa direzione c'è stata un'accelerazione proprio in questi giorni, durante questo semestre conduzione della Germania e dell'Unione Europea, proprio il 10 novembre a Sofia, l'ennesimo summit del cosiddetto processo di Berlino, iniziato proprio avviato dalla Germania nel 2014, per in qualche modo integrare questi paesi con l'Unione Europea, si è arrivato a un accordo veramente storico, cioè la creazione di un piccolo Schengen balcanico, che questa volta sì diventa il presupposto per un'integrazione tra gli 6 stati in questo buco netto, diciamo, d'Europa, in chiave di una futura adesione. Ma questa adesione diventa anche un'utopia relativa, l'importante è che ci sia la circolazione, che ci sia, diciamo, la serenità economica tra questi 6 stati.
Era Egidio Ivetic, professore di storia moderna all'Università di Padova. Del professor Ivetic segnalo I Balcani, civiltà, confini, popoli, 1453-1912, pubblicato quest'anno da Il Mulino. Le guerre balcaniche, sempre per Il Mulino, e I Balcani dopo I Balcani, eredità e identità, edizioni Salerno. Altri suggerimenti di lettura, Francesco Rubino, Trame di distruzione, storia e analisi della guerra civile nella ex Jugoslavia, 1991-95, edizione Il Cerchio, Paolo Rumiz, Maschere per un massacro, quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia. Tutti questi volumi sono disponibili nelle biblioteche cantonali. Infine ricordo che alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è stato presentato Quo Vadis Aida di Jasmi Lazbanic, il primo film dedicato al massacro avvenuto a Srebrenica nel 1995. Questa pellicola rappresenterà la Bosnia ai premi Oscar 2021. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.